Storie Libere presenta.
Di Mariupol è rimasta solo un'idea, i ricordi di chi ci abitava. Mariupol era un porto, una città cosmopolita affacciata sul mare di Azov. Oggi è ridotta in macerie. Quello che sopravvive sono le sue storie, le memorie degli sfollati accolti nell'hotel Dior, un albergo abbandonato a Zaporizhia, trasformato da alcuni volontari in un rifugio per i profughi della città più colpita dalla guerra. La guerra in Ucraina è cominciata il 24 febbraio. Tutti si aspettavano che fosse una guerra lampo e invece il paese è sotto attacco e il conflitto cambierà per sempre l'ordine mondiale. Io sono Annalisa Camilli e nel podcast di Storie Libere da Kiev racconto la vita delle persone comuni coinvolte nel conflitto che sta sconvolgendo l'Europa. Olga Alexandrova, 73 anni, ha la pelle trasparente, gli occhi azzurri e un'aria fragile. Fa fatica a camminare. Ha provato per 4 volte a lasciare Mariupol, la sua città, senza riuscirci. Ma alla fine, insieme con il figlio Alexander, ha camminato per 5 km a piedi ed è riuscita a scappare. È russa, di padre russo e madre ucraina. Viveva nella città portuale diventata il simbolo dell'invasione russa dell'Ucraina. A Mariupol abbiamo sempre convissuto russi e ucraini e per noi questa guerra è ancora più insensata, dice la donna che ora vive a Zaporizhia. Nonna, prendi il tuo bastone e vattene, hanno detto i russi a un checkpoint prima di lasciarli andare. Racconta che ha vissuto nella sua casa per tutto il tempo fino all'11 aprile, dopo i primi giorni passati in cantina. Le bombe le sono entrate dentro casa, hanno distrutto i vetri e le porte, era freddo. Ma non volevano andarsene, non volevano abbandonare le loro cose. Sono sopravvissuti perché la donna aveva molte scorte alimentari. Le aveva stipate sul balcone. Non pensava alla guerra quando ha sistemato tutto quel cibo sul balcone di casa. Era un'abitudine antica che però l'ha aiutata a sopravvivere. A Mariupol durante l'occupazione mancava tutto, l'elettricità, l'acqua, il riscaldamento, i beni di prima necessità. Il dolore più grosso è quello di aver perso la sorella di 2 anni più grande, Ludmilla. È stata colpita da un razzo davanti alla sua casa. È rimasta per giorni in quel posto. Era troppo pericoloso perfino spostare il cadavere, finché i vicini non l'hanno sepolta in cortile. Ma Olga ha saputo della morte di Ludmilla avvenuta il 28 marzo solo una volta che ha lasciato la città. Lì infatti non c'erano collegamenti, i telefoni non funzionavano ed era impossibile avere notizie.
Ma la quartiera город шикарный был. Разбомбили шикарно.
Mariupol era molto bella, vivevamo bene prima della guerra, ricorda l'anziana. La città portuale di 500.000 abitanti nel Donbass meridionale è stata da subito uno degli obiettivi dell'invasione russa dell'Ucraina. La sua importanza, infatti, è strategica. È la seconda città più importante del Donbass con un porto che si affaccia sul mare di Azov. Nel 2014 ha subito la stessa sorte toccata a Donetsk e a Luhansk. È stata occupata dai separatisti filorussi per alcune settimane, ma poi è stata rapidamente liberata dall'esercito ucraino. Da allora i combattimenti non hanno mai coinvolto la città e 2 colossi industriali locali. Le acciaierie Azov e Ilichen Iron Works hanno potuto continuare la loro produzione. Per 8 anni gli abitanti di Mariupol hanno vissuto seduti su una polveriera. Ma a eccezione di un attacco nel gennaio del 2015 in cui sono morte più di 30 persone, la città è stata risparmiata dai combattimenti negli ultimi 8 anni, fino all'invasione del 24 febbraio. Mariupol è stata una città di lingua e cultura russa, ma con una mentalità fortemente filo-ucraina, una spina nel fianco per i separatisti del Donbass.
Russian troops have breached the last
Ukrainian stronghold.
This is the end game in the battle for the strategically important city of Mariupol in southeastern Ukraine.
Inoltre Mariupol era il quartier generale del battaglione Azov, un gruppo paramilitare formato da estremisti di destra di ispirazione neonazista, poi entrato nell'esercito regolare di Kiev. Il battaglione ha svolto un ruolo decisivo nella liberazione della città nel 2014 e l'esistenza stessa del gruppo è stata per anni un tema centrale della propaganda russa. Tanto che Vladimir Putin ha parlato di denazificazione dell'Ucraina per giustificare l'invasione militare del paese.
В соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН.
Il prezzo che Mariupol ha dovuto pagare è stato altissimo. La città è stata quasi completamente distrutta dai bombardamenti ed è stata scenario di alcuni degli attacchi più violenti. Quello al reparto maternità dell'ospedale, quello del teatro in cui erano rifugiati centinaia di civili e infine la battaglia per la presa delle acciaierie Azovstal in cui erano asserragliati i soldati del battaglione Azov che si sono arresi definitivamente il 20 maggio.
I was a teacher and I think I'm a teacher now. It can't be more, da? The teacher you a teacher.
Ero un insegnante di inglese, cioè sono un insegnante di inglese, si corregge Ludmilla Pietrava, una delle decine di profughi di Mariupol che si sono rifugiati in un hotel abbandonato di Zaporizhia. La guerra fa questo, spezza la vita delle persone, è un prima e un dopo, e chi ha perso tutto non trova neppure le parole per presentarsi. Pietrava è fuggita da Mariupol il 18 marzo. Avrebbe voluto scappare nei primi giorni della guerra. Con il marito e i figli avevano progettato di andarsene a Leopoli, ma poi hanno desistito. Credevamo nell'esercito ucraino, pensavamo che anche questa volta avrebbero impedito ai russi di prendere la città, racconta. E così è rimasta bloccata in un rifugio antiaereo per settimane, fino a che non è stato aperto un corridoio verde, un corridoio umanitario. Il rifugio era un luogo di confinamento che condivideva con decine di persone, oltre alla sua famiglia.
So we went to Mariupol, where my father's cousin live, and we decided.
Viveva nel quartiere greco di Mariupol, insieme alla diaspora greca della città, una delle più grandi comunità greche in Europa, trasferita in Crimea e lungo le coste del mare di Azov nel XVIII secolo. Un gruppo formato da circa 70.000 persone, tra greci di lingua romani, una lingua simile al greco moderno, e l'urum, una lingua turca simile al tartaro di Crimea. Due idiomi parlati solo in questo angolo sud-orientale dell'Ucraina.
Yes, I've got a family abroad in Cyprus, but I didn't want.
Ludmilla racconta che ha dei parenti a Cipro, ma non ha pensato nemmeno per un momento di rifugiarsi sull'isola. Si è fermata a Zaporizhia, a pochi chilometri da casa, diventando una dei milioni di sfollati interni del paese. Ogni giorno Ludmilla osservava il fumo che si alzava mentre i missili colpivano la sua città. La cosa peggiore era non avere informazioni rispetto a quello che stava accadendo fuori dal rifugio. Ogni notte pensava che non sarebbe potuta andare peggio di come stava andando. Si aggrappava alla speranza di sopravvivere. Secondo il sindaco di Mariupol, il 90% degli edifici della città sono stati danneggiati e migliaia di persone sono morte. Ludmilla pensa spesso ai suoi studenti, mostra le foto sul cellulare. Molti di loro sono all'estero e non torneranno mai più a casa.
If you come to Mariupol, you can see a very beautiful buildings and signs.
Il console greco a Mariupol, Manolis Andrulakis, è stato uno degli ultimi diplomatici a lasciare la città e ha confermato che gran parte degli edifici di Mariupol sono stati distrutti. A Zaporizhia sono rimasti una gran parte dei profughi di Mariupol, soprattutto quelli che non avevano soldi per lasciare il paese. Questa è la prima lezione sull'immigrazione. Se ne vanno all'estero quelli che hanno i soldi per partire, ma la maggior parte delle persone rimangono a pochi chilometri da casa, sperando di tornare indietro appena la guerra finisce. Nel vecchio hotel abbandonato di Zaporizhia sono nate delle nuove amicizie, tra persone che prima non si conoscevano. I ricordi scandiscono le giornate e il tempo. Tutto è auto-organizzato, assicura Dmitro, uno dei volontari ucraini che gestisce l'albergo per i profughi. C'è una cucina in comune, una sala da pranzo con il legno alle pareti e le vetrate colorate. E poi dei lunghi corridoi con dei divani in cui le persone si siedono per chiacchierare come se fossero sedute nella piazza centrale del paese.
Випадки різні. У нас є ті переселенці, які практично тут з самого початку, вони більш себе не хочуть ніде шукати.
I volontari raccolgono le donazioni che hanno permesso di rendere l'albergo un luogo sicuro e attrezzato. Ma le giornate sono lunghe e si popolano di ricordi. Così nei discorsi di Ludmilla, di Olga, di Katarina, torna a Mariupol come era prima della guerra. Il porto, il golfo, il centro storico, il lungomare, le acciaierie. Le parole accarezzano il panorama della città, evocano le strade e le piazze, ricostruiscono quello che per ora sembra solo un cumulo di macerie, un luogo completamente perduto. I vinti raccontano la guerra, le sue atrocità, e vengono in mente le parole pronunciate da Ecuba, la regina di Troia diventata schiava, come è stata raccontata da Euripide nelle Troiane. Città, mia desolata città, più non esisti. Infelici troiani che ti hanno perduta. Io sono Annalisa Camilli e nel podcast di Storie Libere da Kiev racconto la vita delle persone comuni coinvolte nel conflitto che sta sconvolgendo l'Europa.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.